E allora, in questi discernimenti è chiaro che poi ci sono delle valutazioni un po' più larghe, un po' più di fondo, che sono un po' più complesse, che non può fare il singolo, neanche il singolo prete, devono essere dei discernimenti comunitari, appunto, di chiesa. Per esempio, introduciamo qualche criterio di discussione teologica su queste robe qui. Quale chiesa vogliamo costruire? Beh, a parte che uno non parte a dire quale chiesa voglio costruire, nel senso, mio papà e mia mamma sono questi, non è che li posso ammazzare perché non sono belli come volevo io. La chiesa, la parrocchia che ho ricevuto viene da questa tradizione e tuttavia, appunto, siccome è in trasformazione, quale figura di chiesa immaginiamo dal punto di vista del discernimento della fede, non immaginiamo perché sogniamo, perché questo guida l'insistenza pastorale su alcune cose, ne lascia perdere altre, fa dei tipi di proposta, capito? Una chiesa, pensiamo, una chiesa confessante, fervente, fatta di convinti, e quindi una chiesa dove il battesimo non può essere ricevuto se il credente non fa una confessione personale di fede. O una chiesa popolare non è giusto, la parola giusta sarebbe moltitudinista, cioè dei molti, per i molti, che propone il battesimo a tutti, compresi i bambini. Che è un po' un problema, no? Vogliamo una chiesa che fa prevalere la radicalità della richiesta evangelica o una chiesa che assume appunto una disponibilità religiosa, diciamo, e quindi propone comunque, non so se dire un Vangelo o dire una religione praticabile da tutti e che accoglie tutti. No. Per farvi un esempio, i battisti, si chiamano così apposta, no? Non praticano il battesimo ai bambini, perché sono convinti che il battesimo non si può ricevere se non da parte di chi fa una confessione personale di fede, no? Allora, per loro il battesimo non è anzitutto un sacramento che ci fa figli di Dio, col rischio, ne parlavamo, no? Un po' magico, che dice, questo gesto qui fa, no? Ma è soprattutto il battesimo un impegno personale, un atto di impegno del cristiano nella Chiesa. E quindi fanno parte della Chiesa in senso pieno solo i battezzati, Chiesa di confessanti, appunto, no? Che confessano la fede. Beh, questa insistenza sull'atto confessante della fede ha come conseguenza, nell'obiettivo, dico, una vita comunitaria molto forte, un impegno cristiano elevato, un senso dell'appartenenza e dell'identità, della professione molto forte, no? La scelta cattolica e ortodossa, tradizionale, è quella di una chiesa dei molti. E l'idea soggiacente era quella di una confessione unica in ogni territorio, no? Si era cattolici o ortodossi perché nati lì, in quel paese o nell'altro. E l'ambizione della Chiesa era di coprire tutta la società, no? Il battesimo quindi era proposto a tutti. Essere cristiano in questa prospettiva è essere battezzato e dunque essere partecipi di tutti i beni che propone la Chiesa, in particolare il battesimo per i suoi figli, il matrimonio, la sepoltura, no? Quando si muore. Ora, questo tipo di fede, che certo poi chiedeva la confessione della fede, l'impegno della vita cristiana, no? Ma appunto questo impegno della fede era molto sorretto dalla coerenza della vita sociale, dell'ethos. Guardate che è anche suggestiva la prospettiva, vuol dire riconoscere, non so se io dico bene, ma riconoscere radicalmente una sintonia tra il Vangelo e l'esperienza umana. Cioè, è come dire, se io lavoro sulla famiglia, sull'educazione, sul territorio, sto già facendo un lavoro di far fiorire dentro l'umanità vera che il Vangelo propone, quindi, no? Cioè, è una scelta molto più corporea, più antropologicamente forte, mi pare, come col pericolo, appunto, di non capire più la differenza cristiana, no? Allora, un tipo di fede così, che fa molto conto sulla coerenza sociale e una partecipazione appunto alle feste, ai riti, agli spazi, ai tempi determinati dalla Chiesa, no? È chiaro che non poneva molte domande né sul contenuto di questa fede né sulla necessità di un impegno personale rispetto alla fede, voglio dire. E in realtà la modernità ha portato alla secolarizzazione, no? Ha portato a distinguere, a accentuare la distanza tra questa appartenenza sociologica, ma non in senso negativo, questa appartenenza visibile, civile anche in qualche maniera, e l'atto di fede personale, no? Cioè, questa separazione, qui da noi soprattutto, la modernità è entrata negli ultimi decenni violentemente, no? E quindi la separazione è andata molto più forte rispetto alla pratica sacramentale, no? Cioè, si continua a chiedere il sacramento, ma ormai la simbolicità del vivere, la simbolicità ecclesiale, non si conoscono più. Sono corretto a parlare così, no? E quindi, giustamente, siamo tentati di ritornare a delle esigenze più forti per la confessione della fede. No, c'è un'appartenenza più consapevole, no? Ci vuole la scelta, no? Ma così facendo si va a rimettere in discussione tutta la religione popolare che alimenta, che ha alimentato e che alimenta le nostre comunità, no? La fede popolare è una fede molto poco consapevole, è sbagliato, perché la consapevolezza appartiene a quel dato di sensibilità, di esperienza, ma è poco intellettuale, poco dogmatica anche, e si basa su un senso del sacro di Dio molto vago, tante volte molto ambiguo, e si esprime spesso in devozioni marginali e talvolta superstiziose, no? Solo che questo tipo di fede, che avrebbe bisogno di essere molto lavorata, no? Molto accolta, molto accompagnata per alcuni versi, rischia invece di essere trascurata, anche perché i preti si fanno più rari e per mille altre ragioni magari non sono molto consapevoli di questi livelli, per cui siamo poco abituati a lavorare su piani diversi. E comunque quelli tra noi che sentono l'urgenza di un cammino che va in una certa direzione, è chiaro che sono già straimpegnati nel coltivare queste nuove prospettive, nel proporre un nuovo modello. E d'altra parte i laici che partecipano al compito pastorale sono in genere dei confessanti, appunto, no? Cioè abbastanza diversi da questo modello più popolare. Infatti chi appartiene a questo modello popolare non è mai tra i laici impegnati, tra i catechisti, tra chi sta. Il fenomeno quando il vescovo Amadei girava in visita pastorale, se ne è parlato un paio di volte, insomma. Ma chiunque, insomma, siccome lacerato da queste due cose, tu vedi questa gente semplice che comunque verrà alle processioni nei paesi, ancora vanno a certe cose, vanno a piedi alla chiesa. E la necessità, d'altra parte, di formare un cristiano più consapevole e soprattutto che assuma forme di testimonianza della fede più competenti rispetto alle esigenze culturali, alle esigenze di vita, perché sennò poi si spacca proprio. Perché la figura moderna, ma non lo dico dicendo quella bella, no, moderna dico coerente con la modernità, quindi anche quei difetti della modernità è evidente, no? Ma la figura moderna della fede è istintivamente per noi quella di una fede informata, e formata, cosciente, impegnata, critica anche, no? Questo è l'uomo moderno. Questa figura di fede rischia di essere accessibile solo a un certo livello di cultura, no? E questo rischia di perdere la Chiesa dei molti, no? Moltitudinista. È chiaro che questa operazione, cioè lavorare tanto in questa direzione moderna, appunto, per alcuni versi fa un'operazione di chiarezza. Ma il cattolicesimo, certo, potrebbe assumere la figura di una piccola minoranza e perdere questa sua udienza sociale allargata, che per un verso è affascinante. La religione è sempre stata dappertutto un elemento forte, antropologicamente parlando. E poi comunque affascinante rispetto all'istanza del Vangelo di rivolgersi a tutti, no? Di essere per tutti. E non vado avanti questa problematica perché chiaramente esige elaborazioni diverse che ci portano via, no? Di per sé, anche qui diciamolo così in termini molto sempliciotti, no? Non penso che ci si debba lasciare imprigionare dall'alternativa Chiesa confessante o Chiesa dei molti. Il problema semmai poi è cosa vuol dire destinazione del Vangelo a tutti, se tutti poi devono diventare Chiesa, o se la tua fede ti ha salvato. Theobald, quando dice, guardando la prassi di Gesù nei Vangeli, non è che poi a tutti quelli a cui ha riconosciuto la fede, a cui ha fatto il miracolo per la fede, di cui ha confermato la fede, non ha detto a tutti venite, seguitemi, no? Questi sono tornati a casa loro, sono diventati, virgolette, cristiani, no? Ma appunto, per andare dentro lì bisogna fare altri ragionamenti. Però a me pare, dopo ascolto evidentemente, a me pare che per un verso si debba lavorare perché emerga una figura sempre più larga di una fede consapevole, riflessa, impegnata, moderna. Cioè, mi sembra evidente, no? Cioè, non devo semplicemente dire, siccome siamo in molti, accettiamo un riferimento genericamente religioso. No, no. D'altra parte si deve custodire un'attenzione a tutti e soprattutto ai più poveri culturalmente, anche nelle espressioni della fede. Si può coltivare un cristianesimo semplice, praticabile da tutti e nello stesso tempo curare la formazione di cristiani più coltivati, più esperti delle sfide storiche e culturali che il Vangelo ha. Certo, forse questo comporta, ma mi pare che nella storia della Chiesa sia sempre stato così. Cioè, l'idea, beh, del resto il clericalismo, il fatto che sono stati i preti a modificare la Chiesa o i teologi a influire, cioè questa è un'elite, no, evidente. Cioè, accettare l'idea di una certa dialettica tra una pratica, chiamiamola popolare, della vita cristiana e il compito anche all'interno di una parrocchia, secondo me, perché appunto, cioè, quando ci sono delle persone che per 30-40 anni si dedicano alla formazione, si mettono a servizio dell'altro, purché appunto la cosa non sia quella di dire noi siamo i cristiani, ma sia quella di formarsi per un servizio al Vangelo, capito?
È il Vangelo per tutti, tra l'altro, e per i più semplici, no? Che è quello che ci dà fastidio, no? Quando ci sono dei gruppetti, oppure la persona che appena impara qualcosa diventa sprezzante verso gli altri livelli, no? Io non so se sono così, ma io, a me sembra di commuovermi di fronte alle forme, addirittura appunto, alle forme umane che non interessa più niente, capito? No. Ma allo stesso tempo poi quando devo fare i conti con me, io studio, vabbè, ma non posso chiedere a quelli di studio. Però il mio studio dovrebbe arrivare alla fine a capire che il Vangelo è radicalmente la verità umana. Questo è il popolare, perché se il popolare è la superstizione, su quello bisogna lavorare, bisogna anche sbatter giù, Bisogna ritrovare anche lì dentro la verità della dedizione, della conversione, dell'amore appunto. Questo è semplice, non è cultura, come si dice, cultura riflessa. Anche la nostra comunità è così, no? Ci sono persone che discutono, riflettono molto, sono poco generose. C'è la persona che non sa dire una frase, che però per me è un esempio costante, capito? Lì è la fede. Ma questo lo capisce anche uno, no? Non so, alle volte si fanno delle costruzioni, no? Chi mi conosce lo sa che alcuni anziani di questa parrocchia, che certo non partecipavano ai gruppi, alle discussioni, alle catechesi, no, ma sono stati per me, ma anche per alcuni di noi, proprio gli esempi, capito? I punti fermi. Quindi questa così è una prima tensione, no? L'altra cosa da tenere presente, l'accennavo all'inizio, sono da tenere presenti le poste in gioco antropologiche profonde che sono in gioco nelle pratiche religiose e soprattutto nelle domande religiose legate ai passaggi. I riti di passaggio portano alla comunità cristiana una domanda religiosa fatta in occasione dei grandi momenti della vita. Si chiamano passaggi perché ci mettono di fronte a prospettive particolarmente misteriose, particolarmente riassuntive del senso della vita, particolarmente impegnative. Tu nel matrimonio raccogli tutta la tua vita, anche quella futura. Nella promessa che fai anticipi addirittura tutto il futuro e raccogli tutto il tuo passato, no? La morte, appunto, in qualche maniera è l'atto decisivo. Il nascere, la maniera di accogliere l'essere nati, è assolutamente fondante. Questi sono i passaggi, passare dal non esserci al nascere, il passare dall'essere soli all'essere in due che fanno un corpo solo, il passare dall'essere vivi alla morte, sono i grandi passaggi della vita, no? Per i quali noi non abbiamo parole, non sappiamo bene cosa sono. Lo chiediamo alla comunità, al gruppo, alle tradizioni, lo chiediamo evidentemente a Dio, perché se c'è Dio, Lui sa qualcosa di più di me su queste robe qui, no? Questi passaggi che rimettono in gioco la propria esistenza. Si tratta della nascita del figlio e della difficoltà a dargli il nome. Chi è? Chi è questo qui? Sapete che è lo stesso nome della manna, no? Cos'è? Questo è sceso dal cielo. Cos'è? Certo, il nome che gli dai te è un giochetto che serve poi a un significante per metterlo nel giro della comunicazione, no? Ma il vero nome del tuo figlio lo sai tu? Dare un nome al suo arrivo sorprendente che chiede sorpresa e fede, no? E chiede dedizione. Cioè lui non può essere nessuno e tu non puoi sapere chi è se tu non gli dai la vita, capito? Se non dai te stesso a lui, non sai chi è, no? E così l'esperienza dell'amore, della costruzione del matrimonio, ma cosa vuol dire che io accolgo te, io do il mio corpo, la mia vita a te per sempre, ti sono fedele, mi prendo cura di te, la buona, la cattiva, ma cosa vuol dire? È un salto nel precipizio, appunto. O l'esperienza della malattia, della colpa, della morte, che mettono in discussione la promessa della vita. È stata una fregatura allora tutta sta roba qui, oppure la promessa che veniva veicolata dalla vita è tenibile anche di fronte alla malattia, alla morte, no? Il fatto che di fronte a questi passaggi tantissima gente venga a chiedere alla Chiesa Cattolica, ma lo capite che cosa grande è questa, no? È evidente il compito evangelico di una pastorale dei sacramenti del passaggio. L'opportunità pastorale che la Chiesa ha di proporre il Vangelo dentro le grandi domande dell'uomo. La benedizione di Dio, la parola con cui Dio approva la tua vita, la parola con cui dice che è cosa buona, la parola con cui dice addirittura che lui ci mette su te stesso per questa... Viene detta in questi casi proprio sugli abissi, no? Sui passaggi, sul... che danno poi senso a tutto il resto. L'opportunità poi di strutturare dei cammini di iniziazione o di introduzione della fede, no? Che questa domanda dei sacramenti dà luogo a un cammino ecclesiale di fede, a un percorso. O di individuare cammini di fede che ricominciano, perché per noi poi tante situazioni sono così, perché delle persone sono state battezzate da bambino, riprendono in realtà poi da grandi una nuova iniziazione, ricominciano, cammini cristiani che ricominciano. E che la comunità può, nel corso dei fidanzati e per il matrimonio, sono parecchi i giovani e le coppie che dopo anni di distanza dalla Chiesa riprendono un loro cammino di reiniziazione. Cominciano a venire all'assemblea eucaristica e cominciano a riascoltare il discorso cristiano, a ripensare il loro cammino cristiano. E intanto sottovoce, siccome non ce la fa. Immaginate cosa vuol dire in una comunità attrezzarsi a tutti questi cammini di accompagnamento, no? Che noi stiamo lasciando ancora sostanzialmente al prete, no? E insieme si capisce la difficoltà di questo lavoro, che ha come obiettivo aiutare il riconoscimento del carattere cristiano di quelle domande. La difficoltà di propiziare il riconoscimento del carattere cristiano, di cosa vuol dire accogliere un figlio che nasce, cosa vuol dire sposarsi, cosa vuol dire accompagnare nella morte o lasciarsi accompagnare dalla fede nella morte, no? E di proporre quindi un efficace cammino di conversione di fede. Perché è difficile? Perché quel cammino è ostacolato. Quel cammino di fede in rapporto a questi sacramenti del passaggio è ostacolato da una parte da una fede estenuata di un cristianesimo quasi solo di abitudine e per un verso, questo sarebbe un discorso importante da cogliere, è ostacolato da una cultura che rende difficili le evidenze simboliche di quei passaggi. Cioè il senso del nascere, il senso dello sposarsi, il senso del morire, in realtà è alquanto nascosto da una cultura appunto di scarsità di legami, di povertà di racconti, di secolarizzazione che non riferisce più a Dio queste esperienze, da situazioni di solitudine, no? Che occultano il senso di promessa, di legame, di alleanza che queste realtà umane hanno e che le predisporrebbe a scoprire la nascita del Vangelo dentro queste esperienze, no? O accogliere il Vangelo.
Quindi facciamo l'esempio: in realtà, quando tu accogli una domanda di una giovane coppia che porta un bambino a battezzare, la questione non è solo di dire il battesimo introduce nella vita cristiana, la vita cristiana e seguire Gesù nel Vangelo, vuol dire, non puoi fare solo quel discorso lì, se no fai un discorso spiritualistico, hai capito, che sta lì in aria. Questo discorso in realtà deve innervarsi in questo favorire l'esperienza che loro fanno del battesimo del loro bambino. Deve innervarsi nel senso che ha il figlio per loro. Cosa ha voluto dire generare? Cosa vuol dire educare? Cosa vuol dire fare un figlio dell'uomo? Cosa vuol dire essere genitori? E quindi il lavoro pastorale non può essere fatto solo annunciando la verità cristiana. Cioè, la verità cristiana non è verità cristiana se non è messa nelle grandi domande dell'uomo, nell'esperienza, nella libertà, nel corpo dell'uomo. Vedete che il lavoro pastorale si deve prendere cura degli aspetti umani della faccenda, no? Della cultura, quindi. Noi possiamo battezzare i bambini dicendo sono figli di Dio, ma se questa cultura fa perdere il senso dell'essere genitori e della benedizione del figlio, non funziona più niente. La benedizione di Dio sta lì in aria, capito? Lui mi ha dato un figlio. Queste situazioni complesse impongono valutazioni e giudizi, e una delle cose più faticose, più antipatiche da parte del prete è di trovarsi spesso nella situazione di giudicare la fede del suo prossimo, no? Cioè, come cogliere dove sta il suo cuore? Come rispettare, appunto, la possibilità, perché se non vai a toccare il cuore non proponi neanche il Vangelo. Il Vangelo nasce là, nel suo cuore, non... come gli dici te, no? Come, non dico raggiungere, perché noi mica raggiungiamo, no? Ma come... stare di fronte al centro di gravità della coscienza di coloro che domandano. Quando tu ti chiedi, è veramente appunto il cuore, la fede, o è l'insieme di una convenzione, della preoccupazione di essere in regola, di fare sta roba comunque, no? Anche perché, poi finisco, molte persone, la maggioranza secondo me, ha difficoltà a dire cos'è la loro fede. Non vuol dire che non c'è fede. È come quando, non so, le analisi che noi facciamo sull'amore, sul matrimonio, ma non vuol dire che uno che non sa fare queste analisi allora non può amarsi, anzi, forse è il contrario in genere. Se voi chiedete a certe persone se credono, se si provasse a dire il credo, e ci credi a questa affermazione della fede, unigenito, per tutti i secoli? Ieri sera con un gruppo di catechisti si parlava dei propri familiari, se credono o no all'aldilà. Quando si parla mentre si mangia, poi, sai, le cose sono più sincere, no? Ma è necessario, va bene. Non è corretto in qualche maniera esigere dalle persone un discorso sulla fede. Anche perché si rischierebbe che queste poveretti qui, come si fa agli esami in genere, si dice che il professore cosa vuole che dica? Tal dighe, certo. È molto più vero, mi pare, aprire dei racconti della propria vita, cioè ascoltare, che nasca un dialogo sui valori profondi di cui le persone vivono, quindi sulla maniera in cui
stanno sperimentando il senso profondo del nascere, dello sposarsi, del morire, sul valore della carità fraterna, della dedizione. Ricordiamoci sempre quando noi facciamo pastorale, no? Che Gesù in Matteo 25, la parabola del giudizio finale, riguarda la carità, non pone condizioni dottrinali, mi pare. Anche perché tante volte, proprio parlando della vita concreta, delle scelte che si fanno, delle azioni che si compiono, si arriva poi a percepire il profondo delle persone, no? Nel quale, tra l'altro, ci può essere anche una contraddizione tra le cose che si dicono e le disposizioni profonde, invece, della vita. C'è Rahner, ricordo, no? le prime letture facevamo ingorde di questi temi. Rahner parla del fatto che la nostra scelta fondamentale, cioè la maniera di fondo in cui noi ci poniamo di fronte alla vita, no? Questa opzione fondamentale si gioca a un livello del polo trascendentale, lui lo chiama, no? Cioè il polo dell'io da cui scaturiscono le intenzioni, le direzioni profonde, i desideri, i movimenti affettivi profondi, che si chiama trascendentale perché è un polo in qualche maniera strutturale che riguarda tutte le piccole scelte e poi che è sempre in movimento verso un più, che è orientato all'assoluto, cioè noi siamo sempre di fronte all'assoluto e in qualche maniera in tutto ciò che facciamo, anche le cose minute, ci posizioniamo di fronte all'assoluto, cioè diamo in qualche maniera un senso globale alla nostra vita. Polo trascendentale appunto dell'io, della coscienza, che è unito, perché poi si esprime nelle scelte particolari, ma nello stesso tempo è distinto dalla coscienza categoriale. Cioè quando l'io si oggettiva, il me appunto, no? Che si esprime nelle azioni particolari. Allora può darsi benissimo che uno a questo livello categoriale dei discorsi della Chiesa, dei discorsi del sacramento, si imboghi, capito, che non se la cavi, non sappia cosa dire, non... e che però abbia, per esempio, nel caso che ti porti un bambino, nel caso che si sposi, abbia un atteggiamento radicale di dedizione, di disponibilità. È lì che bisogna in qualche maniera accogliere, capito, no? Cioè non incontrarlo subito sull'esamino, sulle parole che lui sa dire rispetto a tu, a te che parli solo di quelle cose lì. Cosa sa lui di pastorale? Uno che va a Milano al mattino presto, torna la sera a pastorale di qualche Teresa. E allora sarebbe interessante tentare una lettura teologico, teologale del dialogo pastorale, cioè cominciare a pensare che quello che hai di fronte è una persona creata a immagine di Dio, abitata dalla parola di Dio, che è in comunione con Dio, che è ferito come te dal peccato, che è sollecitato dallo Spirito di Dio, che è presente in lui nella forma del dono e che gli chiede appunto una restituzione, quindi che in qualche maniera il mio spirito e il suo ho un alleato in lui e lui ha un alleato in me, capito? Siamo fraterni radicalmente di fronte a Dio, grazie a Dio. Questo secondo me ti orienta continuamente a dire: ma dobbiamo trovare l'incontro, capito? No? Noi siamo legati. Basta, perché ho tirato già oltre l'orario. Mi dispiace di chiudere così, ma io credo che attorno all'aspetto delle perplessità dei pastori, perplessità pastorali, oggi attorno al sacramento del matrimonio qualcosa sia trapelato, che passi qualcosa. E in fondo in questo percorso non ci serve di più. Anche perché poi se alla fine torneremo sulle proposte pastorali, queste cose potrebbero essere riprese un po' brevemente, ordinatamente. Non so se vi interessa che vi introduca un accenno che a me risulta fastidiosissimo e dal quale so niente, e rispetto al quale ho agito sempre un po' così a pressapoco e anche adesso, no? Che invece è molto importante, l'aspetto del diritto, perché anche lì c'è dentro un bel casino, Le condizioni di validità del matrimonio e quindi gli annullamenti del matrimonio, tutta quella faccenda lì che a me proprio mi sta un po', e che però poi si è tirato dentro. Però forse varrebbe la pena che vi dicessi qualcosa, perché è un aspetto determinante, poi quando riprenderemo il discorso sulla sacramentalità e magari sulla storia del sacramento, si capirà che questo è un sacramento particolare, particolarissimo, che ha una struttura umana così pesante, così importante, ha una struttura giuridica, istituita, civile, così. Sono aspetti determinanti poi. Per esempio dei ragazzi sono venuti a iscriversi a corso di fidanzati, io totalmente ingenuo, perché io quando poi mi dicono queste cose qui non è che sono così attento di dirci penso. Allora, questi qui, lei è battezzata, credente, ci tiene molto a sposarsi in chiesa, lui assolutamente non è battezzato. E lei, sta poveretta qui, si è già informata, quindi sapeva molto più di me, dice, ma il sacramento, perché mi dicono, alcuni dicono che non è valido come sacramento, alcuni dicono, ma no, è battezzata, certo che è valido come sacramento. In realtà invece c'è tutta una discussione, ed è prevalente tra i teologi la discussione, che in realtà certo che è valido, per lei che è battezzata è validamente sposata, ma la maggioranza delle posizioni sostiene che non è sacramento. No. Adesso che avrò dedica la tacetta che dica, sì, hai ragione, dedica. Marsa mia qual è? Ragazzi, adesso si tratta di vedere quanto manca a morire, ma quando siamo morti queste cose qui le relativizziamo un po', No, adesso dobbiamo prendere sul serio, ovviamente. Allora, vi devo dire qualcosa del diritto? Ha detto di no Lucia, quindi lo farò probabilmente. Grazie, buonanotte.